21esima lezione di esecuzione penale, seconda ora del 19 maggio 2020. Proseguiamo nell'esposizione della disciplina riguardante l'organizzazione della magistratura di sorveglianza. Abbiamo parlato degli uffici di sorveglianza, parliamo adesso del Tribunale di sorveglianza, che è organo collegiale a differenza del magistrato di sorveglianza ed è un organo incaricato di provvedimenti relativi alle modalità dell'esecuzione penale, ma con compiti di maggiore importanza rispetto a quelli attribuiti alla competenza del magistrato monocratico. In particolare rientrano nella sua competenza le decisioni riguardanti la maggior parte dei benefici penitenziari, concessione o revoca delle misure alternative alla detenzione, quindi affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà, liberazione condizionale. Questo ce lo dice l'articolo 70, comma primo dell'ordinamento penitenziario. Ma il Tribunale di sorveglianza funge anche da giudice d'appello rispetto ad alcuni provvedimenti del magistrato di sorveglianza, che vedremo meglio in seguito. Quindi i tribunali di sorveglianza sono dislocati presso le città sedi di corte d'appello o di sezione distaccata di corte d'appello. Quindi territorialmente essi operano con competenza distrettuale, ovvero sia estesa al distretto di corte d'appello. Quindi, per fare un esempio, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha competenza territoriale estesa al distretto della Corte d'Appello di Firenze, che comprende tutto il territorio della Toscana, esclusa la provincia di Massa e Carrara. La composizione del Tribunale di sorveglianza è mista. Due magistrati togati, che sono affiancati da due membri laici, l'uno scelto fra docenti di scienze criminalistiche, l'altro fra esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria o criminologia clinica. Questo allo scopo di attenuare il carattere tecnico-giuridico di decisioni come quelle relative al trattamento penitenziario e alla concessione dei possibili benefici in funzione risocializzante, che debbono tenere in conto anche la vicenda umana, il profilo esistenziale, la vita di relazione anche esterna al carcere del condannato o dell'internato. È quella che abbiamo detto essere la giurisdizione sull'uomo. I membri sono quattro, quindi può accadere che su una certa decisione si realizzi una situazione di parità. In questo caso prevale il voto del presidente, come stabilisce l'articolo 70, comma 8 dell'ordinamento penitenziario. I due membri laici, quindi, non possono imporre le proprie determinazioni ai due togati. Uno dei due giudici togati, ci dice l'articolo 70,6 dell'ordinamento penitenziario, deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato, in ordine alla cui posizione si deve provvedere. Questa previsione serve a garantire che il collegio abbia una conoscenza diretta del soggetto che deve essere giudicato e quindi possa valutare al meglio, nel miglior modo possibile, gli aspetti della personalità che sono richiesti dalla decisione, che riguarda sempre il contenuto sanzionatore del titolo. Però questa disposizione crea dei problemi di imparzialità del collegio quando il collegio è chiamato a esercitare la sua funzione di appello, di giudice d'appello, nei confronti del provvedimento emanato dal magistrato di sorveglianza. Questa situazione di incompatibilità che si determina in capo al magistrato di sorveglianza è soltanto in alcune ipotesi risolta dal legislatore, che ad esempio interviene specificamente all'articolo 30 bis, comma quinto, o 69 bis comma 4, dove viene espressamente stabilito che il magistrato di sorveglianza che ha deciso sulla medesima questione non fa parte del collegio. In altre situazioni, come vedremo ad esempio nel reclamo giurisdizionale ex articolo 35 bis, che pure è un importante strumento di tutela del condannato, l'anomalia invece non è risolta perché il legislatore semplicemente non si pronuncia. Infine, merita ricordare che regole particolari valgono in relazione ai minorenni. Per questi, infatti, la funzione di sorveglianza non è distinta così nettamente dalle altre funzioni giurisdizionali come accade in relazione ai condannati adulti. Perché, per quanto riguarda i minorenni, le funzioni di sorveglianza sono svolte dal Tribunale per i minorenni, vale a dire dallo stesso organo della cognizione che ha provveduto a giudicare il minore, al quale è pertanto permesso di cumulare funzioni eterogenee diverse tra loro. Articolo 79, comma secondo, ordinamento penitenziario. Evidentemente nel settore minorile si reputa opportuno che lo stesso giudice competente a pronunciarsi sulla colpevolezza dell'imputato debba poi occuparsi delle vicende connesse al trattamento del condannato in sede esecutiva. A ben vedere, infatti, nel processo penale minorile assumono grande importanza le valutazioni concernenti la personalità dell'imputato. Le sue esigenze educative finiscono necessariamente col confondersi con quelle rieducative. Nell'ambito del processo minorile, infatti, le istanze di rieducazione, le istanze di educazione vengono in gioco già in fase di cognizione e quindi già il giudice di cognizione se ne fa carico. Quindi è, direi, quasi fisiologico che questo giudice della cognizione sia poi anche il giudice dell'esecuzione, proprio perché ha avuto modo di conoscere la personalità del soggetto minore. Quanto alla giurisdizione penale del giudice di pace, dobbiamo dire che presso di essa non esiste magistratura di sorveglianza. E questo dipende dalla circostanza che, come voi ricorderete, nell'insieme di strumenti sanzionatori che competono al giudice di pace, a disposizione del giudice di pace, non figurano le classiche pene detentive della reclusione o dell'arresto. Oltre alla pena pecuniaria, egli può erogare la sanzione del lavoro socialmente utile o quello della permanenza domiciliare. Per queste ultime è sì previsto un controllo circa l'osservanza degli obblighi, ma questo controllo è affidato all'autorità di polizia del luogo in cui la sanzione viene eseguita, quindi nessuno spazio di intervento è previsto per la giurisdizione di sorveglianza. Vediamo adesso come si ripartisce la competenza per materia tra organo collegiale e magistrato di sorveglianza. La competenza per materia del magistrato di sorveglianza è definita dall'articolo 678, comma 1 e comma 1 bis. In particolare, all'articolo 678, comma 1, si precisa che il magistrato di sorveglianza decide nelle forme del rito ex articolo 678 per quanto riguarda le misure di sicurezza e dichiarazioni di abitualità o professionalità del reato o di tendenza a delinquere. E il comma 1 bis della medesima disposizione ci dice che il medesimo magistrato di sorveglianza decide invece nelle forme del procedimento de plano per quanto riguarda le materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, remissione del debito, esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata. Ulteriori funzioni del magistrato di sorveglianza sono stabilite in via generale dall'articolo 69 dell'ordinamento penitenziario e anche da alcune previsioni speciali. Sempre nell'ambito dell'ordinamento penitenziario, come ad esempio si attribuisce alle funzioni del magistrato di sorveglianza la competenza per materia, limitazioni e controlli della corrispondenza dei detenuti, ma anche il rimedio risarcitorio conseguente alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che studieremo più avanti, articolo 35 ter dell'ordinamento penitenziario. Per quanto riguarda invece la competenza del Tribunale di sorveglianza, l'articolo 678 si limita ad affermare che il Tribunale decide, mediante il procedimento di sorveglianza tipico, ex articolo 678, nelle materie di sua competenza, quindi senza altro aggiungere. Occorre quindi fare riferimento alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario e in particolare all'articolo 70, comma primo, nonché ad altre disposizioni dislocate nel codice di procedura penale, come quelle dell'articolo 680, 682, 683 e 684 del codice di procedura penale. Da questo catalogo di norme si ricava che, in sintesi, le misure alternative alla detenzione e in particolare concessione, revoca o cessazione di queste misure, ma appartiene alla competenza del Tribunale di sorveglianza anche la revoca della riduzione di pena conseguente alla liberazione anticipata, concessione e revoca della riabilitazione, differimento dell'esecuzione delle pene detentive, delle misure di sicurezza detentive o delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, estinzione della pena in conseguenza della liberazione condizionale e dell'affidamento in prova a servizio sociale, concessione e revoca della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva. Ma il Tribunale di sorveglianza è anche giudice di appello nei confronti dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza in tema di misure di sicurezza, ovvero provvedimenti che riguardano dichiarazione di abitualità o professionalità del reato o di tendenza a delinquere. Competenza del Tribunale di sorveglianza è anche quella a decidere i reclami avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di permessi, articolo 30 bis, articolo 30 ter, comma settimo dell'ordinamento penitenziario, così come dei provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza in tema di riduzione della pena per liberazione anticipata. Il Tribunale di sorveglianza decide anche tutti i reclami avverso il provvedimento ministeriale che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare, ex articolo 14 ter, comma primo dell'ordinamento penitenziario. È chiamato anche a decidere il Tribunale di sorveglianza dinanzi ad un reclamo avverso il provvedimento ministeriale che dispone o proroga il regime differenziato ex articolo 41 bis, comma secondo dell'ordinamento penitenziario. Come vedremo, compete invece al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sui reclami cosiddetti giurisdizionali che il detenuto può presentare dinanzi ad una compressione da parte dell'amministrazione penitenziaria dei suoi diritti. È un reclamo che è stato introdotto, come abbiamo già più volte accennato, a seguito della sentenza della Corte Edu Torreggiani. Questo tipo di giurisdizione, questa dei reclami, è una giurisdizione definita giurisdizione sui diritti, che viene affidata alla magistratura di sorveglianza e si va ad aggiungere alla giurisdizione rieducativa, più tradizionale e originariamente unica giurisdizione affidata a questa magistratura. Ricordiamo che sempre a tutela dei diritti del detenuto, in aggiunta alla giurisdizione sui diritti che abbiamo appena menzionato, l'articolo 69, comma primo e secondo dell'ordinamento penitenziario attribuisce al magistrato di sorveglianza funzioni di vigilanza generale che sono connesse ad alcune peculiari prerogative del magistrato e in particolare alla facoltà di visitare senza autorizzazione gli istituti penitenziari, articolo 67, comma primo, lettera C, di acquisire anche mediante visite, colloqui ed esami di documenti informazioni sui servizi dell'istituto e sul trattamento dei detenuti e internati, articolo 5 del regolamento dell'esecuzione. All'esito di questa attività il magistrato può segnalare alla direzione del carcere, ma anche al ministro della giustizia con apposita relazione, le carenze e le problematiche riscontrate.